Le cose si mettono male. E non perché lo dico io. Lo dice il fisco. E lo conferma pure il Nurofen, che da giorni mi aiuta a curare quello che pensavo fosse un cerchio alla testa e che invece negli ultimi tempi sospetto sia un'aureola. Perché davvero occorre una pazienza in puro granito per sopportare le richieste dell'Agenzia delle Entrate. Se Tolkien ci avesse mai avuto a che fare, non si sarebbe spinto a inventare nani, anelli e nomi impronunciabili zeppi di consonanti. Sarebbe bastata una chiacchierata con il loro call center ed ecco pronta la trilogia. Non me lo merito. Sono pur sempre la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna, l'ultima esponente del più importante casato torinese. Nei miei desiderata dovrebbe esserci solo un bel bicchiere di vermut alla sera e di tanto in tanto una bella replica di Ballando con le stelle. E invece, il mio passatempo preferito ultimamente è pagare bollette salate. E non un sale qualunque, ma costosissimi cristalli dell'Himalaya. Ma non è sempre stato così. Prima di diventare una marionetta nelle mani di un destino amante delle barzellette, ero una donna felice. Ho molto amato mio marito Amedeo. L'ho conosciuto che eravamo giovanissimi, a una festa che mio padre diede a palazzo. Lo notai subito. Mentre tutti gli altri ragazzi di rango erano vestiti come soldatini appena usciti dalla scatola, lui era abbigliato come Mosè, con capelli ondulati e fluenti e una barba molto curata, ma troppo lunga per piacere alla mia famiglia. Ma non doveva piacere a loro, doveva piacere a me. E così ci siamo sposati. Abbiamo trascorso anni felici, indimenticabili, finché ha deciso di sfidare la sorte e la meccanica, prendendo la patente. Quando all'improvviso la sua macchina ha scelto di fare amicizia con un tronco d'albero prendendolo in pieno, mi è mancata la terra sotto i piedi. E insieme a quella la cultura di Amedeo, il suo estro. Ho perso lui, ma avevo pur sempre mio figlio. Non che abbia fatto i salti mortali per averlo. Per quel che mi riguarda, un pupo che ti abbraccia è un pessimo accessorio da collo. Ma va bene. In aristocrazia c'è sempre bisogno di un erede. Alla nascita Emanuele non era particolarmente nocivo. Come tutti gli altri infanti, si limitava a portare avanti le funzioni vitali infestando l'aria attorno al suo pannolino e rispondendo con un sorriso ai vari biribiri dei parenti in visita. La disgrazia è avvenuta con l'adolescenza, quando è diventato una specie di fotomodello di Calvin Klein. Alto, muscoloso, bello, troppo bello. Capelli biondi lisci e lunghi su spalle ampie e possenti, occhi di un azzurro acquamarina, celesti di giorno, blu intenso di notte, naso leggermente all'insù, stretto, su due labbra polpose gremite di denti bianchi perfettamente simmetrici e regolari. Niente a che vedere con me, da sempre disinteressata allo specchio, o con il mio povero Amedeo, da cui tutti i bambini fuggivano ad Halloween dopo aver bussato alla nostra porta. Tanto bello mio figlio e purtroppo tanto idiota. Avrei preferito di gran lunga meno capelli e una fronte più vasta, zeppa di neuroni e contenuti. Al momento i contenuti non sono ancora pervenuti e per quello che riguarda i neuroni, li conosco personalmente a uno per un totale di 3. Che tra noi non ci sarebbe mai stato questo gran rapporto mi fu chiaro da quando all'asilo provò a disegnarmi. E lì mi resi conto che per lui ero poco più che un cespuglio quadrato con un occhio solo e due piedi senza gambe. Crescendo, nonostante abbia deciso di fare l'architetto, i suoi disegni non sono migliorati. L'unico suo interesse, infatti, è vagare in cerca di aperitivi e frequentare i locali della Torino Bene, dove Torino sta per Torino e Bene sta per soldi. E nonostante le gravi difficoltà di famiglia, quel crisantemo continua a ciondolare per la città come se nulla fosse, come se il casato non gli importasse, come se i quattrini non fossero i suoi. In questo ha ragione, perché sono i miei. Vorrei che pensasse alle casse di famiglia di tanto in tanto. Ma quando si tratta di sostenere la dinastia, di colpo si comporta come gli attori di quelle soap opera che perdono la memoria nella puntata 100 e la ritrovano, purtroppo, nella puntata 1000, quando ormai tutto il pubblico è scappato altrove ed è ora di mandare in onda la pubblicità.